Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo per la parte tecnica Gaetano Paradisi che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale in onda sulla Radio Vaticana che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Sviluppo anche inteso come modelli di sviluppo e noi oggi siamo lieti di avere il nostro gradito ospite, possiamo dire ormai un amico che ci aiuta a condurci lungo i percorsi appunto anche legati a modelli di sviluppo sin da molti anni di fatto. Lui è economista ecologico, è il direttore del comitato scientifico di Green Accord e proprio Green Accord insieme con l'Università LUMSA, la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Associazione Stampa Romana e il patrocinio della provincia di Roma con il contributo di Logospy Fatica Appalti ha organizzato un importante incontro la settimana scorsa. Il tema era quale futuro per l'umanità smarrita verso un nuovo umanesimo. Ecco, verso un nuovo umanesimo in compagnia con Zygmunt Bauman, noto filosofo e sociologo polacco. Ecco, verso un nuovo umanesimo rispetto a cosa? Ecco, siamo pronti a mettere in discussione il modello di sviluppo che ha portato gran parte dell'umanità a un benessere senza precedenti? E ancora, l'attaccamento ad un passato recente irripetibile può davvero rendere così cieca l'umanità da comprometterne il futuro? Temi molto importanti che riguardano noi, riguardano le nuove generazioni, sono temi di sostanza che spero possa far piacere ai nostri ascoltatori ascoltare appunto nella modalità in cui ci condurrà il nostro ospite che finalmente presento, ripeto, economista ecologico, direttore del comitato scientifico di Green Accord, Andrea Masullo. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie di essere di nuovo qui con noi. Tante volte ci hai portato lungo questi percorsi che legano quindi temi legati all'ambiente, al mondo che sarà, a quale tipo di economia sostenibile possa essere portata avanti, a quali modelli soprattutto di sviluppo possono essere portati rispetto a come si è vissuto fin qua. Ecco Andrea, che cosa vuol dire tutto questo?
Beh, che noi viviamo il paradosso di aver riposto una enorme fiducia nella scienza e nello sviluppo tecnologico straordinario che abbiamo avuto negli ultimi due secoli. E su queste basi abbiamo pensato di avere in mano le chiavi del nostro futuro, di poter governare la natura, le catastrofi naturali. E adesso il paradosso è che nel momento in cui la scienza ci dice che dobbiamo correggere la rotta perché questo modello consumista produce più danni che benefici e anzi sta creando una prospettiva catastrofica per l'umanità addirittura nell'arco di pochissimo tempo di questo secolo, e smettiamo di credere nella scienza. Sembra che gli allarmi crescenti che vengono dalla comunità scientifica internazionale non vengano sufficientemente presi in considerazione non solo dal largo pubblico ma neanche dalla politica, se pensiamo alle reazioni del tutto insufficienti che vengono dal mondo politico internazionale.
Ecco, in questo senso voi come Green Accord, ripeto, poi con anche la collaborazione della LUMSA, la FNSI, l'Associazione Stampa Romana e il patrocinio della provincia di Roma, avete pensato di proporre dei temi grazie alla presenza appunto di Zygmunt Bauman, il filosofo e sociologo polacco. Innanzitutto per i nostri ascoltatori, pochi che magari non conoscono questo nome, vogliamo spiegare chi sia?
Beh, Bauman è una personalità di livello mondiale, soprattutto per le sue analisi del mondo attuale, del sistema economico attuale e delle sue conseguenze sulle relazioni sociali, sulla socialità, veramente le sue conseguenze sull'umanità. Questo mondo consumista che rende tutto una merce sul mercato e rende anche l'uomo una merce sul mercato. Pensiamo adesso con una battuta a quanto ci preoccupiamo dell'aspetto esteriore, di essere alla moda, di essere ben presentati verso l'esterno esteriormente, e quanto poco purtroppo spesso ci preoccupiamo della nostra interiorità, del nostro modo di porci nella vita e nelle relazioni sociali. E quanto queste relazioni sociali, per usare un termine molto simpatico se non importante, forse anche drammatico, della società liquida, dove tutto sembra plasmabile e non avere una forma definita. Anche le relazioni sociali sono indebolite, ma anche i poteri su cui l'uomo, il cittadino, fa affidamento, lo Stato, il governo, sembra tutto un po' svanire, e questo crea un senso di smarrimento anche di fronte agli allarmi invece che vengono dalla comunità scientifica, l'allarme ecologico.
Ecco, in questo senso quali sono i suggerimenti anche emersi durante questo confronto che, vogliamo ricordare, ha visto anche partecipare Vittorio Alberti del Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace? Quali sono, diciamo così, gli indirizzi possibili anche secondo Bauman?
Beh, intanto Bauman ci ha ben fatto capire come mai l'umanità non riesce a concepire, a percepire l'importanza di un cambiamento radicale. E ha ben esposto il fatto che quando un modello garantisce un grande successo per più di una generazione, noi possiamo parlare di diverse generazioni di modello consumista, di modello capitalista consumista, e allora difficilmente cioè si perde il senso della possibilità che possa esistere un mondo diverso da quello che si è sempre vissuto, da quello che hanno vissuto i nostri genitori e i nostri nonni. Ecco, questo è un fattore psicologico molto pericoloso, perché l'uomo non riesce a concepire qualcosa di diverso dal suo passato, e nel momento in cui bisogna cambiare strada, ecco che ci manca questa capacità. La cosa grave è che questo avviene, come ha detto Bauman, contemporaneamente alla perdita di potere da parte della politica, perché la politica adesso ha delegato tutti i suoi poteri, anche di interfaccia con i cittadini, ai mercati. E questo è un ulteriore grande problema. Il cittadino si trova da solo e smarrito. Non ha più un riferimento certo nella politica, perché la politica rimanda le sue responsabilità, diciamo così, con un termine forte, ai diktat dei mercati.
In questo senso si è parlato tanto nel passato del famoso protocollo di Kyoto come un elemento di riferimento che poteva far, diciamo così, potremmo dire giurisprudenza. Ecco, quale a questo punto, come dobbiamo interpretarlo invece, vederlo rispetto alla prospettiva che ci aspetta?
Anche qui, questo sistema degli incontri internazionali, compresa l'ultima conferenza di Rio de Janeiro, è quello che ci crea il maggiore sconcerto rispetto a questo scollamento tra la realtà che ci mostra la scienza e poi le risposte politiche. E purtroppo in tutti questi appuntamenti, e quest'anno ce ne sono stati tanti internazionali, i risultati sono stati di una debolezza veramente drammatica, e si continua ad andare avanti come se l'allarme non fosse presente. Non ci sono stati impegni vincolanti fino adesso, e addirittura, visto che prima parlavamo un po' della dittatura dei mercati, è più avanti della politica l'organismo finanziario come la Banca Mondiale, che ha prodotto e ha pubblicato nello scorso settembre un rapporto drammatico che si intitola Turn Down the Heat, abbassiamo il calore della terra, mostrando tutte le ultime rilevanze aggravanti della grave questione dei cambiamenti climatici. Prima si lanciava l'allarme: se superiamo i 2 gradi di aumento della temperatura, il processo diventa irreversibile. Ormai siamo in una prospettiva di un superamento di 4-5 gradi, e localmente anche di ondate di calore di 10 gradi superiori alla media. Ormai stiamo osservando il cambiamento climatico, non lo stiamo più soltanto prevedendo, perché in molte parti della terra, e purtroppo nei paesi più poveri, questo cambiamento è già presente e già produce danni e sofferenze enormi. Stiamo vivendo un po' come se fossimo tutti all'ultimo piano del Titanic, senza accorgerci che ai piani bassi la gente più povera già comincia a soffrire le conseguenze, già comincia a entrare l'acqua.
E quindi è molto difficile far attecchire, soprattutto in chi ha responsabilità politiche, questo senso di, giustamente, responsabilità. Green Accord cerca di farlo anche attraverso delle proposte concrete. Per esempio, ha messo a punto un'agenda per un futuro sostenibile, di cui adesso parleremo. Prima però di entrare, diciamo, per quanto possibile, in alcuni dei punti salienti proprio dell'agenda stessa, vogliamo ricordare in sintesi cos'è Green Accord, Andrea Masullo?
Green Accord è un'associazione culturale, è fondata da alcune persone che si sono incontrati nel periodo dell'organizzazione degli eventi del Giubileo e queste persone hanno deciso, rispondendo a un esplicito appello del Santo Padre Giovanni Paolo II, si sono dedicate alla diffusione di una corretta formazione in campo ambientale, ritenendo importante il recupero di un rapporto sano dell'uomo con il creato, svolge Green Accord un'attività prevalentemente di formazione degli operatori dei media, dei giornalisti e di tutti gli operatori dei media, mettendoli a confronto sulle varie tematiche ambientali con i massimi esperti mondiali.
Ecco, e quindi anche io adesso sono in questo momento in formazione grazie alla presenza qui di Andrea Masullo. Battute a parte, voglio già ricordare il sito www.greenaccord.org. Ecco, entriamo allora, per quanto sia sinteticamente, nell'agenda che è la proposta, l'agenda per un futuro sostenibile che è la proposta per l'appunto di Green Accord. Quali sono i punti essenziali, Andrea?
Beh, la proposta intanto nasce dal fatto che noi non vogliamo creare allarmi né vogliamo spaventare la gente. Vogliamo che venga, che ci sia una presa di coscienza realistica, una comprensione che è necessario un cambiamento radicale, ma anche una consapevolezza che questo cambiamento può essere fatto e può essere anche vantaggioso. In sintesi, noi riteniamo che l'uomo, il capitale umano, torni ad essere il centro dell'azione economica e al centro della preoccupazione della politica, che deve saper mediare con i mercati per poter curare l'interesse dell'uomo, la felicità dell'uomo, un equo accesso alle risorse naturali e un equo sviluppo, uno sviluppo sufficiente per tutti per garantire una felicità minima per tutti. Prima di entrare nel dettaglio dell'agenda, io vorrei far rilevare una cosa abbastanza singolare che pochi conoscono. È stato calcolato un paio di anni fa un nuovo indicatore su scala mondiale che si chiama Happy Planet Index, l'indice del pianeta felice. In questo indicatore c'è il parametro economico, il prodotto interno lordo, c'è l'impatto sull'ambiente delle attività e quindi l'impronta ecologica, ma c'è anche un indicatore monitorato attraverso dei sondaggi: quanto voi vi sentite soddisfatti della vostra vita. E l'ha fatto sorprendente che i top 10 della felicità dichiarata sono paesi relativamente poveri. Stiamo parlando di paesi centroamericani e qualche paese del Sud America e poi addirittura il Vietnam. Quindi stiamo parlando di persone che hanno un reddito piuttosto basso, al di sotto del 40°, 50° posto nella scala del prodotto interno lordo, che però si ritengono felici. E tra i top 10 della infelicità ovviamente ci sono i paesi più poveri, perché sotto un certo livello di prodotto lordo ovviamente non può esserci felicità. Ma è sorprendente che i paesi più ricchi sono nella parte bassa della classifica della felicità.
Ti ringrazio tra l'altro di questa annotazione, a parte l'interesse specifico che ci fa naturalmente comprendere come un argomento come quello che stiamo trattando oggi è propriamente legato alla nostra trasmissione, che si occupa in particolare tra l'altro dei paesi più poveri in via di sviluppo. Ecco, torniamo poi ai punti, diciamo, salienti della vostra agenda, Andrea.
Il primo è l'Europa. L'Europa deve non più essere un'Europa dei mercati, ma un'Europa della gente, un'Europa degli europei. Bisogna costruire il cittadino europeo e soprattutto orientare in senso, diciamo così, umanistico la valorizzazione del capitale umano, l'attività dell'Europa, facendo riferimento ai grandi passaggi dei padri fondatori dell'Europa, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, agli obiettivi del millennio nelle attività di cooperazione internazionale svolte dall'Unione Europea. E poi il secondo punto è la necessità di rifondare una nuova economia su questi principi, quindi utilizzare i documenti base fondamentali che l'umanità si è data in questi ultimi decenni e costruire su di essi una nuova economia che, come dicevamo prima, rimetta al centro dell'azione l'uomo, la valorizzazione dell'uomo.
Si parla poi peraltro anche di nuova democrazia. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Qual è la proposta?
Beh, certamente quando l'economia deve conciliarsi con la felicità del cittadino e con la salubrità dell'ambiente, senza la quale non c'è economia e non c'è neanche felicità, senza la salubrità fragilità della vita che può svolgere il cittadino sul suo territorio, è chiaro che l'economia diventa non più un grigio modello uniforme su tutto il pianeta, ma un modello che tiene conto di tante diversità, di tante particolarità, e per cui è necessario una partecipazione diretta del cittadino nelle scelte essenziali che riguardano la sua vita, che non possono essere più delegate semplicemente ad organismi internazionali, a organismi finanziari. Ecco, o a modelli globali.
Sono alcuni essenziali punti dell'agenda. Io voglio anche ricordare l'ambiente, la tutela del territorio, i trasporti, una nuova politica dei materiali, l'energia, valorizzazione del capitale umano e del capitale naturale, investimenti pubblici, misura del benessere reale. Non possiamo trattarli tutti, vogliamo però sintetizzare il senso principale.
Innanzitutto porci al di fuori del percorso in cui stiamo e guardare con un'intelligenza imparziale la strada su cui siamo. È l'unico modo per poterci consentire di identificare un percorso nuovo e guardare quindi anche alle contraddizioni. Adesso, senza entrare nel dettaglio dell'agenda, perché non è che abbiamo tantissimo tempo per farlo, ma penso soltanto a certi messaggi e all'assurdità di certi messaggi. Spesso ci è capitato di sentire subito dopo Natale la lamentazio, diciamo, di tanti commercianti: la gente non compra più, compra solo cose utili, come se fosse un male. Allora viene da pensare: oddio, cosa entra in crisi? Il settore dell'inutile? Ma che senso ha produrre cose inutili se il meccanismo del consumismo non fosse così legato al consumo da doverci far pensare che senza la produzione di cose inutili molta gente perderebbe il lavoro? Ma allora perché non pensare che la gente, l'intelligenza umana, possa essere impiegata in settori più utili, che creano veramente felicità e benessere?
Andrea, per chi volesse poi maggiore, diciamo, informazioni sull'agenda, è possibile trovarla, leggerla?
Certamente la trovate sul sito di Green Accord, che ovviamente Ripetiamo è www.greenaccord.org.
E peraltro, a proposito di materiali interessanti, vogliamo in conclusione anche ricordare un appello che in qualche modo deriva da tutto quanto quello che ci sta dicendo Andrea Masullo e che tra l'altro ha trovato un notevole numero di sottoscrittori di eccellenza. Di che si tratta? Perché è nato questo appello? Qual è il senso?
L'appello nasce dal silenzio, diciamo dal rumoroso silenzio della politica sulla questione ecologica. Ben più di 400 tra professori e ricercatori universitari hanno firmato un appello dal titolo «La terra non si governa con l'economia, le leggi di natura prevalgono sulle leggi dell'uomo», mettendo in risalto la fragilità di questo sistema che comporta l'esaurimento delle risorse petrolifere e minerarie di facile estrazione, il riscaldamento climatico, la pressione insostenibile sulle risorse naturali. Ricordiamo che stiamo utilizzando molte più risorse di quelle che la Terra riesce a rigenerare, lasciando un pianeta impoverito alle generazioni future. L'instabilità della produzione alimentare globale. Noi abbiamo più o meno questa nostra chiacchierata, questo nostro incontro è durato un quarto d'ora. Pensiamo che ogni minuto muoiono nel mondo 15 bambini, quindi è morta 200 bambini sono morti mentre noi stavamo parlando. Ecco, queste sono le conseguenze di questo modello che ci devono interrogare. Non è più sufficiente, non sono più sufficienti le leggi dell'economia e della finanza per affrontare questi problemi.
Dove possiamo trovarlo, il testo di questo appello?
Il testo di questo appello sono sul sito gestito dall'amico Luca Mercalli ed è www.nimbus.it.
Ecco, questi sono i due dati essenziali. Ancora una volta www.greenaccord.org. Evidentemente passa così rapidamente, anche i nostri 20 minuti di trasmissione passano molto rapidamente, ma come sapete Andrea Masullo è un nostro amico, viene a trovarci, cerca di così darci degli elementi concreti su cui cercare poi di migliorare per l'appunto anche la nostra quotidianità. La prossima volta torneremo magari a chiedergli proprio dei consigli pratici di vita quotidiana in questo senso. Intanto auguriamo naturalmente a lui e a tutta Green Accord un buon proseguimento di questo percorso in attesa del prossimo incontro. Grazie Andrea.
Grazie a voi e coraggio, che il mondo può cambiare se ci impegniamo tutti insieme.
E noi che ci chiamiamo magari il mondo com'è, come potrebbe essere, sicuramente aderiamo a questa idea. E per il momento vi ricordiamo che la trasmissione di oggi, come sempre, la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. L'appuntamento è alla settimana prossima. Per il momento da parte di Lucas Dura. un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.